Eurofonica, in collaborazione con la rappresentanza a Milano della Commissione Europea, presenta Raduni in Giro. Scopri il territorio del Giro d'Italia. Cari amici di Raduni in Giro, qui è il vostro Davide Boris, benvenuti al sesto appuntamento con il format che vuole raccontare le emozioni e le passioni del pubblico del Giro d'Italia. Oggi sono a Ravenna per il primo giorno di riposo della Corsa Rosa. Tutti gli addetti ai lavori, dai ciclisti ai membri della carovana, cercheranno di ricaricare le loro pile in vista della seconda settimana del Giro d'Italia, che ci porterà dalla Romagna al Piemonte, passando anche per la Val d'Aosta. Nel corso delle scorse 5 puntate abbiamo trattato determinate tematiche: le politiche giovanili a Bologna, il turismo in Toscana, l'alimentazione nel Lazio, la riqualificazione urbana tra Molise, Puglia e Abruzzo, con in particolare le sensazioni del pubblico dell'Aquila, e abbiamo anche cercato di scoprire e conoscere il pubblico di San Marino. Con questo episodio voglio raccontarvi altri incontri che ho avuto modo di poter fare nei miei primi 9 giorni, in modo tale da poter cercare di tirare le somme di quello che è rimasto del legame dello sport con l'Unione Europea e il territorio. Inoltre saranno ospiti di questo episodio due ciclisti che ho avuto modo di poter incontrare alla conferenza stampa del 10 maggio. Saranno con noi infatti Enrico Gasparotto e Giacomo Nizzolo, due ciclisti del team Dimension Data. Con loro ho avuto modo di poter capire perché uno sportivo decide di diventare tale e quali sono le sue passioni quando fa ciò che più ama. Siamo quindi pronti per poterci immergere nel primo recap settimanale di questa esperienza chiamata Raduni in Giro, per cercare di vedere quali sono stati i personaggi e le persone che ho avuto modo di poter incontrare nel corso del mio viaggio. Davide Boris, Raduni in Giro. Vivi la passione sportiva al Giro d'Italia. Davide Boris qui dall'Italy Fico di Bologna, sono con il corridore della Dimension Data, Enrico Gasparotto. Tu hai corso tanto all'estero, hai vinto anche tanto all'estero, ti piace però correre in Italia? Com'è stato anche il tuo rapporto con squadre straniere, compagni stranieri?
Vivo anche all'estero, mia moglie non è italiana e vivrò all'estero anche una volta terminata la mia attività da ciclista, quindi penso che sia molto interessante vivere delle esperienze con culture diverse e da queste si può imparare molto. Quindi la ritengo una fortuna che ho avuto nella mia carriera. Chiaro che io riguardo al Giro d'Italia ho dei ricordi particolari, perché nel mio primo Giro d'Italia nel 2007 ho vestito immediatamente la maglia rosa e nel 2007 ho avuto la fortuna di passare per il mio paese natale, che era vestito in rosa per me, e di salire sullo Zoncolan per la prima volta che c'è stato lo Zoncolan nella storia del Giro d'Italia. Quindi è logico che per me il Giro d'Italia ha un significato maggiore comparato agli altri grandi giri, che sia Tour o che sia Vuelta.
Noi stiamo collaborando con l'Unione Europea e stiamo cercando di capire come possa anche le politiche istituzionali dare una mano ai nuovi sportivi. Tu pensi che i ragazzi che vogliono fare sport abbiano bisogno anche di andare un po' all'estero per trovare comunque un modo migliore per crescere?
Ma è una cosa che serve anche al di là dello sport, penso, perché è un fattore proprio culturale. Riuscire a venire a contatto con culture diverse da quella italiana è una cosa che arricchisce, come ho detto prima, e quindi di conseguenza è chiaro che è una cosa interessante e secondo me se un ragazzo ha la possibilità di farlo, deve farlo. Io ho avuto la fortuna di fare uno scambio culturale nel mio liceo scientifico, quindi di passare dei giorni in Germania già quando ero giovane, quindi questa la reputo comunque un'esperienza della mia vita molto interessante.
Davide Boris qui per Raduni in Giro, sono col ciclista della Dimension Data, Giacomo Nizzolo. Ciao Giacomo.
Ciao.
Giacomo, la prima domanda è: perché sei diventato un ciclista e cosa ti ha mosso da piccolo a diventare uno sportivo professionista?
In realtà la mia storia è molto semplice, nel senso che i miei genitori mi hanno iscritto a una squadra di ciclismo per il mio sesto compleanno e dato che avevo sempre in mano questa biciclettina hanno deciso di iscrivermi e da lì è partito tutto come un gioco e niente, poi la passione in sostanza per la competizione mi ha portato ad arrivare al Giro d'Italia.
Tu che sei stato campione nazionale italiano di ciclismo, quanto è importante per te partecipare al Giro d'Italia?
Mi sento emozionato come ogni anno qui al Giro, da italiano è sempre speciale perché insomma si riconoscono tanti posti, si vedono le bellezze del nostro paese, si ha la possibilità di percorrerle in bicicletta e in mezzo agli stranieri e a volte anche descrivergli alcuni paesaggi.
Conosci l'Unione Europea al Giro d'Italia. Raduno in giro, I am Davide Boris and I'm here in Marche and I have a guest, a special guest. What's your name?
My name is Edgar Arana.
Where you come from?
I'm from Colombia.
And why are you here in Italy?
I'm here representing the GDM as a tirocinante and I'm studying in Spain. So I'm here as an Erasmus trainee.
And what do you think about Italy and what do you think about United Europe?
I mean, Italy and the European Union is the best thing that I ever experienced. People, all the cultures and customs together for one objective, peace and being in a great condition.
And last question, what is for you sports and what do you feel to be here at the Giro d'Italia?
Oh, sports is a way to be responsible and achieving plenty of things, being healthy, and it's important to be in this kind of sports like cyclism as the Giro, because we could improve in every region, territories, the way they see the places.
Thank you so much, Edgar.
Okay, you're welcome.
Vivi la passione sportiva al Giro d'Italia. Sei ciclisti in cerca di gloria. Primoz Roglic, il dominatore assoluto della prima settimana. Lo abbiamo conosciuto nel 2016 quando arrivò secondo per pochi millesimi dietro Tom Dumoulin nella cronometro di Apeldoorn. Allora aveva sfiorato la maglia rosa, quest'anno l'ha presa al primo assalto, dimostrando di essere il più forte a cronometro e anche in salita, devastando e dominando il San Luca. L'ha difesa con onore quando è caduto e l'ha lasciata a Valerio Conti quando ha capito che era inutile per la sua squadra tirare come dei dannati. È meglio averli freschi, compagni, perché ora le salite stanno per arrivare e non vuole correre rischi di Kreuzberg nel 2016 e di Semoyet nel 2018. Deve essere pronto fisicamente, supportato dalla squadra e avere la testa sulle spalle. Richard Carapaz. Sorprendente. A Frascati il gruppo esplode a causa di una caduta e lui si fa trovare pronto. Attacca e vince la tappa. A cronometro non è un mostro, ma San Marino dimostra una grandissima bravura nella seconda parte di tappa, riuscendo a perdere il meno possibile da Primoz Roglic. Lo scorso anno arrivò quarto e dimostra di essere uno dei più solidi corridori del Giro d'Italia, pur essendo per molti uno sconosciuto. Quest'anno sta dominando su compagno di squadra Mikel Landa. Quel podio che lo scorso anno ha perso per pochi secondi, quest'anno sembra puntarlo fortemente e sembra avere la grande capacità per poterlo tenere. Per ora, con la tappa portata a casa, dimostra di essere realmente un pericolo per tutti quelli che aspirano al podio. Pascal Ackermann, 2 vittorie su 4 volate, ha dimostrato realmente di essere lui l'uomo da battere. Quella maglia ciclamino la vuole tenere sulle spalle fino all'arrivo di Verona. Vedremo se saprà affrontare al meglio le salite e se non si spomperà troppo. Nel frattempo è lui l'uomo più veloce del Giro d'Italia e lui il passista da battere. Vincenzo Nibali, lucidissimo, a cronometro si è difeso, ha perso il meno possibile, lui e il suo entourage si stanno dedicando a fare anche un po' di pressione psicologica sui suoi avversari e questo nel ciclismo va bene, perché Nibali ha bisogno di avere la forza mentale tutta dalla sua parte per poter vincere il Giro d'Italia, non servono solo le gambe, ci vuole anche la testa. Nel 2016 le gambe sembravano non esserci, ma la testa ha dato quel giro in più a Vincenzo per poter vincere il Giro d'Italia. Ora la strategia adottata sembra la stessa. Per ora si è difeso la grande, vedremo se riuscirà a inventarsi qualcosa per portarsi a casa il suo terzo Giro d'Italia. Fausto Masnada. Negli anni 30 e 40 c'era un Fausto con la maglia bianco-azzurra e che di nome faceva Coppi. Ora c'è un altro Fausto con la maglia bianco-rossa e si chiama Masnada. Vincitore nella tappa Cassino San Giovanni Rotondo, il 25enne sta dimostrando di essere un grandissimo ciclista, un grandissimo attaccante che quando la strada sale sa regalare emozioni al pubblico. Il suo obiettivo sarà quello di portare a casa la maglia azzurra di miglior scalatore e di cercare di vincere un'altra tappa, perché per una squadra piccola come l'Androni Giocattoli le vittorie sono fondamentali e Masnada ha saputo regalare un grande numero e vorrà sicuramente deliziare il pubblico quando inizierà ad arrivare verso le strade di casa, ovvero quelle bergamasche. Valerio Conti. Da giovedì è lui la maglia rosa, ha saputo prendersela con la Cassino San Giovanni Rotondo e ha saputo tenerla sotto la pioggia torrenziale della Riccione San Marino. il ciclista laziale sa che non porterà a casa questa maglia e probabilmente la top 10 potrebbe essere troppo per lui, ma ormai sognare non costa nulla. Il suo obiettivo sarà perderla più tardi possibile, cercando di tenerla anche nella Cuneo Pinerolo, tappa storica. Lì potrebbe perderla, ma una settimana di maglia rosa non gliela toglierà nessuno. Davide Boris, raduni in giro.
Ama il tuo territorio con il Giro d'Italia.
Cari amici di Raduni in Giro, qui il vostro Davide Boris, siamo a Riccione e sono con Fabio e Beatrice, responsabili del CDE di Forlì. Ci potete spiegare brevemente cosa fa il CDE di Forlì per il territorio?
Il CDE di Forlì è un centro di informazione sull'Unione Europea che è all'interno dell'università in collaborazione con il Comune. E quindi diciamo quello che noi facciamo sul territorio è soprattutto informare e sensibilizzare la cittadinanza europea, un po' in particolare nel territorio di Forlì, ma in generale in tutta la Romagna, essendo l'unico centro di informazione.
Come vivono i giovani l'Europa in Romagna?
Dipende, perché in questo momento di crisi politica i giovani, come molti altri cittadini europei, si stanno un po' allontanando da questa grande entità che è l'Unione Europea. Però noi come Punto Europa e come CDE di Forlì stiamo cercando, attraverso un progetto che dura già da tanti anni, di avvicinare soprattutto i giovani all'Unione Europea attraverso il progetto di formazione nelle scuole. Quindi andiamo nelle scuole e a parlare della storia delle istituzioni dell'Unione Europea e cercare di fare informazione. Non si tratta di propaganda, ma semplice informazione su come funziona l'Unione Europea e in modo che i giovani possano conoscerla e farsi un'opinione vera e propria sull'Unione Europea.
Noi siamo quasi giunti alla fine di questa prima settimana del Giro d'Italia. Nel corso del nostro programma abbiamo avuto modo di parlare non soltanto di politiche giovanili ma anche di turismo. CDE di Forlì come lavora sul turismo nel territorio romagnolo?
Ma sempre da un punto di vista di promozione, lì in particolare con la collaborazione con gli enti locali, in particolare con il comune di Forlì e con la regione eccetera, riusciamo a fare delle campagne di promozione anche di turismo del territorio sicuramente.
Quanto è importante invece l'alimentazione per la regione, perché abbiamo anche parlato di cibo e la Romagna come si muove da questo punto di vista?
E ovviamente la Romagna è famosa per la piadina, quindi diciamo che è uno dei simboli della Romagna che viene riconosciuta anche dall'Unione Europea.
Vivi la passione sportiva al Giro d'Italia.
Una piccola radiocronaca sportiva di Davide Boris. Il Giro d'Italia è vita, è emozione, perché il territorio capisce che è una grande vetrina per potersi risollevare, per poter dare ai propri cittadini e al pubblico intero l'immagine che il territorio, il proprio luogo di nascita, funziona, che è vivo e potrà dare un futuro a chiunque. Il Giro d'Italia mi sta regalando emozioni immense, infinite, fin dal primo approccio che ho avuto con la Corsa Rosa. Ero ai piedi del San Luca durante la cronometro iniziale del Giro d'Italia. In una tappa del genere tu devi correre contro il tempo, essere velocissimo, sfruttare ogni minimo tratto di strada per prendere velocità. Ma quando la strada sale ed è impervia come quella del San Luca, tu devi avere il giusto slancio, il giusto ritmo per essere subito in forma all'inizio della salita, altrimenti nulla ti impedirà di avere la lingua penzoloni e iniziare a fare uno zig zag che ti farà perdere soltanto tempo. Solitamente in una tappa del genere la bicicletta da cronometro viene cambiata 100-200 metri prima dell'inizio della salita. Questo perché hai bisogno di avere una bici molto più facile da maneggiare e da guidare e perché devi prendere la giusta velocità. Chi mi ha regalato grandi emozioni è stato l'australiano Caleb Ewan della Lotto Sudal, vincitore della tappa di Pesaro. Lui la bicicletta l'ha cambiata dopo 10 metri d'inizio della salita, l'ha cambiata in salita senza alcun ritmo ed è ripartito a fatica, non riusciva a farcela e ha regalato a tutto l'immenso pubblico di San Luca grandi risate. È stato il primo momento memorabile del Giro d'Italia, il primo meme. La grande emozione di stupore però l'ho voluta vivere durante la tappa di Orbetello. Sarà stata anche la mia compagnia con uno dei membri delle radio universitarie, ma ho visto questo arrivo della volata a 25 metri dall'arrivo senza vedere chi poteva vincere. Volevo soltanto regalarmi un momento in cui vedevo i velocisti sfrecciare a grande velocità. Sono stati 5 secondi, ma 5 secondi di ansia, di angoscia, di tormento perché non sapevi chi avrebbe vinto. Chi invece ho guardato negli occhi e ho visto sanguinare è stato Tom Dumoulin. Ero all'arrivo di Frascati, avevo appena intervistato il vicepresidente della Commissione Europea Timmermans, grande tifoso di ciclismo e grande amico di Tom Dumoulin.
era il favorito per il Giro d'Italia, ma quel giorno è caduto ed è arrivato sanguinante, dolorante. Ha provato a ripartire per dare una grande emozione al pubblico del Giro d'Italia, perché i grandi eroi, il Giro d'Italia, non lo abbandonano in hotel, lo abbandonano sul campo. E lui, con grande delusione e con grande sofferenza, è dovuto scendere dalla bici, salire sull'ammiraglia e abbandonare i suoi sogni di gloria. Lo rivedremo al Tour de France sicuramente, sperando di non tirargli anche questa volta una gufata. E infine io non posso dimenticare l'arrivo dell'Aquila. Ero lì, questa volta oltre la linea d'arrivo. Avevo di fronte a me il rettilineo dell'Aquila. Si sapeva che sarebbe stata una tappa adatta alla fuga, adatta agli attaccanti. Ed ecco che alcuni grandi veterani erano lì: Tony Galopin, Davide Formolo e Peyo Bilbao, che con una grande azione è arrivato da solo su un arrivo che ha rivisto il Giro d'Italia 9 anni dopo quella splendida tappa del 2010. L'Aquila l'ho sentita viva, l'ho sentita rinata, ed io ero in fondo a quel rettilineo e ho visto tutti i ciclisti passare, andavano verso i loro mezzi per poter poi dopo tornare a riposarsi negli hotel. E in hotel ho avuto modo di poter incontrare Davide Formolo, che aveva appena perso la tappa, era abbastanza imbronciato. In questi casi non bisogna disturbare le persone, basta solo salutarli e augurargli in bocca al lupo. Questa è stata la prima settimana del mio Giro d'Italia, queste sono state le mie prime emozioni, chissà chi avrò modo di poter incontrare nei prossimi giorni. Davide Boris, Raduni in Giro.
Eurofonica ha presentato Raduni in Giro, in collaborazione con la rappresentanza Milano della Commissione Europea.